dal liceo Carducci di Comiso, si è detto che la disparità sociale è il primo passo verso l'aumento della criminalità. Ma il professore Savona ha poi detto che la globalizzazione comporta un allargamento del mercato ed è quindi qualcosa di positivo. Ma qual è il prezzo di questo allargamento dei mercati? Lo sfruttamento di manodopera a basso prezzo, non facendo altro che aumentare la povertà, ma in paesi lontani da noi? Allora, la globalizzazione non è il miglior modo per esportare disparità sociale e quindi criminalità? Bella domanda. Il Fermi di Ragusa, il liceo Fermi di Ragusa. Di recente è avvenuto un fenomeno economico molto strano. In seguito alla ricapitalizzazione del capitale della banca UniCredit, le azioni della stessa si sono in un tempo estremamente piccolo, una settimana circa, pressoché dimezzate. Quale controllo può essere apportato sul movimento azionario per impedire che grossi pacchetti azionari divenuti molto appetibili, grazie al prezzo artatamente ridotto, vadano a finire nelle mani della criminalità organizzata? L'ITCG di Fermi di Vittoria. A causa della globalizzazione, può essere che anche le mafie si siano accordate creando una sorta di cartello? Sempre Vittoria, Fermi. Perché la globalizzazione si ferma solo a livello di economia e non coinvolge invece anche i popoli migranti da paesi poveri? Beh,
E
questo.
non coinvolge invece?
Non coinvolge, si ferma a livello di economia e coinvolge invece anche i popoli. Vedi, migranti da paesi poveri. Sembra una domanda contraddittoria, poi risponderete ovviamente voi. Mantova, liceo Isabella d'Este. In questo momento di recessione economica il nostro paese non corre il rischio di essere attento alle misure economiche anticrisi e meno concentrato all'infiltrazione mafiosa nell'economia? È una percezione che abbiamo in tanti, non soltanto i ragazzi di Mantova. Non a caso il centro Pio La Torre, lo dico non per pro domo nostra, come si vuol dire, in questi mesi, da quando si è costituito il governo Monti, verso il quale non abbiamo alcuna, abbiamo molta attenzione, nessuna forma pregiudiziale di opposizione, abbiamo posto il problema che la questione del contrasto alle mafie, che è un contrasto appunto alla criminalità economica, va affrontato partendo dalle questioni che sono sul tappeto: corruzione, autoriciclaggio e riciclaggio. E ci siamo permessi di avanzare una proposta che è stata anche oggetto di discussione e di attenzione alla stampa, di dire che rispetto alla proposta che hanno fatto gli amici della Confindustria di introdurre un rating antimafia come premio, cioè per quelle imprese che denunziano il ricatto mafioso, si comincia a sperimentarlo subito, iniziando dalle imprese confiscate alla mafia e gestite o in amministrazione giudiziaria o dalle cooperative o dagli enti a cui alle quali sono state affidate. Perché questo diventerebbe un modo per dire che la legalità paga, e anche se ha un costo, perché emerge la legalità ha un costo. Perché se illegale non paghi i diritti previdenziali, gli dai il basso salario perché usi la violenza mafiosa, nel momento in cui emerge, lo Stato contribuisce a mantenere i costi della legalità. Perché fare un conto ragionieristico, come ci è stato fatto dall'Agenzia dei beni confiscati, che siccome non conviene tenerli, meglio venderli questi beni, è un ragionamento che colpisce a cuore proprio quello che è il principio fondamentale. La legge Rognoni La Torre, di cui abbiamo tante volte parlato, mirava che cosa? Confiscare i beni per restituirli alla società. Questo può avere un costo economico, ma il fatto della restituzione ha un grande vantaggio che alla lunga renderà un'economia più forte, più libera e più democratica, come qui appunto è stato detto. Scusate questa intromissione. Poi, sì, adesso lo leggiamo. Il chiarimento riguarda, sì, chiarimento alla domanda precedente, cioè a proposito dei popoli. Perché i popoli esistono, per i popoli esistono le batterie doganali, quando invece dal punto di vista economico il mondo è globalizzato, che è appunto come si sta vedendo oggi nell'accordo siglato ieri dall'Unione Europea col Marocco e la ricaduta sui produttori agricoli siciliani, che temiamo saranno tragici. Poi, scusate, è sempre Mantova, il liceo di Isabella d'Este. La liquidità di cui dispone l'impresa mafiosa non è forse un elemento di attrazione per le piccole imprese che boccheggiano sul mercato? E Fermi di Ragusa, la non approvazione delle normative anticorruzione denotano chiaramente l'inadeguatezza della nostra classe politica, ancora attaccata a privilegi personali. Perché non si riesce a riformare la classe politica rendendola più onesta e più vicina ai reali problemi del Paese? Neanche ora con questo governo tecnico? Domanda da miliardi di euro. E poi, Fermi sempre di Ragusa, la presenza ormai conclamata della criminalità organizzata, andrangheta in particolare, al nord, non è forse la dimostrazione che l'intera economia italiana, e forse non solo italiana, è ormai inquinata dal sistema mafioso? E cosa si può fare a livello legislativo, economico e giudiziario per impedire alla linea della Palma, con di sciasciana memoria, di crescere e soffocare tutta la società civile italiana? Fermi sempre di Ragusa, legalizzando le droghe leggere e la prostituzione, si darebbero enormi introiti allo Stato? Isabella d'Este di Mantova, come vedete c'è questo duetto che anche l'altra volta si è ripetuto e si è manifestato, simpatico. L'economia globale in questo periodo storico è in crisi. La mafia, che gode il meccanismo economico globale, non risente della crisi? E l'Istituto di Istruzione Superiore è Falcone di Loano, provincia di Savona. Domanda per il professore Savona. Abbiamo detto che è importante che dalla società civile non provengano richieste di servizi offerti da organizzazioni criminali. Il nostro paese si rende protagonista di campagna mediatica legata al gioco d'azzardo, che incentiva appunto al gioco per riempire le casse dello Stato. Ma questo non favorisce in concreto anche e soprattutto il gioco illegale? Non è paradossale che lo Stato in ultima analisi induca comportamenti borderline? Ragusa, dov'è? Ah, ecco, qui dice, in aggiunta dice, lo slogan "ti piace vincere facile" sarebbe da abolire, puntini puntini, sarebbe da abolire naturalmente. Mi pare la conclusione logica. Ragusa, sempre Fermi, legalizzando le droghe leggere e la prostituzione, si darebbero enormi introiti allo Stato che comunque già vanno nelle casse mafiose. Non sarebbe più logico trarne vantaggio da queste business?
Un tema importantissimo che è stato trattato e che ricorre spessissimo nelle domande è quello della globalizzazione. Cioè, quali sono i vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione da una parte e quali sono gli effetti della globalizzazione sul mercato del crimine. È interessante come sia il professor Savona sia il professor Sciarrone abbiano messo in evidenza un aspetto che è quello della non esistenza di un global crime, nel senso di una struttura, come si parlava una volta, il terzo livello come il luogo in cui si controlla tutto e quindi una spettre del crimine che in qualche modo controlla il crimine globale. Anche in questo caso io ritengo, e questo è importante perché ci dà anche fiducia sulla possibilità di contrastare questi fenomeni, non esistono le superpotenze del crimine, esistono degli accordi che di volta in volta si vengono a strutturare in maniera diversa in base a chi controlla quel territorio, come ci ricordava il professor Sciarrone che parlava proprio di radicamento da una parte e rete criminale dall'altra, ed esistono quindi le possibilità di volta in volta di strutturare questi livelli e queste possibilità di accordo in maniera differente. Un altro punto importante che viene fuori nelle domande e su cui dobbiamo riflettere e su cui talvolta ecco, ho avvertito da parte mia un po' di sconforto nel sentire la rassegnazione. Ma ci siamo veramente rassegnati al fatto che tutto debba essere computato da un punto di vista economico? Cioè che quello che vale è solo quello che porta ricchezza? Allora la legalizzazione della prostituzione, del mercato della prostituzione. Ma secondo me dovremmo riflettere innanzitutto non sugli introiti, ma sulla violenza che sta dietro. Quello che cos'è conveniente? Cioè, noi ci siamo ormai davvero completamente appiattiti, anche noi che dobbiamo fare ricerca, siamo costretti a valutare i nostri progetti di ricerca non tanto sulla qualità, ma sulla convenienza e le ricadute economiche. Ma così abbiamo chiuso completamente. E allora, se il professor Sciarrone parlava di costi morali, siamo all'interno di un'ottica che è completamente diversa, cioè dobbiamo recuperare anche la capacità di riprovare determinati comportamenti, e cioè di avere riprovazione per determinati comportamenti, e quindi cominciare a ragionare in maniera diversa. Quella voice a cui faceva riferimento il professor Savona ritengo che sia una voice che è indirizzata anche al recupero di questo senso etico. E allora, al di là di tutti i mercati criminali, al di là del vantaggio e dello svantaggio che di volta in volta si può anche computare da un punto di vista econometrico, io credo che dobbiamo anche ripensare a queste categorie in un'ottica diversa. E se non siete voi che appunto avrete il compito, purtroppo con un'eredità non facile, di ricostruire la nostra società, a utilizzare dei modelli cognitivi ed un modo di guardare la realtà differente, purtroppo ci rassegneremo a questo mondo che appunto computa gli immigrati sulla base del costo e della forza lavoro, e che quindi smarrisce completamente il senso della dignità umana e di quelli che dovrebbero essere i valori alla base della democrazia.
Prima cosa, la globalizzazione è buona o cattiva? Non è né buona né cattiva. La globalizzazione c'è, e io dico è una situazione che si è determinata storicamente, dobbiamo usarla al meglio. Voi cari ragazzi dovete imparare a parlare l'inglese, mi dispiace, dovete essere capaci di competere come professionisti in un mondo globalizzato, se non lo fate uscite fuori. Bisogna dirselo chiaramente ai vostri professori università, a scuola, dove vi insegnano male l'inglese molto spesso, che questa è la cosa più importante che c'è. Preparare studenti a scuola, sicuramente nei contenuti, significa anche prepararli per un mondo globalizzato che comunque c'è, e se voi non ci andate ci saranno altri che ci vanno. Mi dispiace doverlo dire. Questo riguarda voi, i professori, le nostre università, che male insegnano queste cose. E bisogna dirlo, io insegno all'Università Cattolica in inglese, perché noi stiamo preparando persone in inglese, con titoli di laurea che sono spendibili in Europa. Se questo non lo facciamo noi professori, in un terreno piccolo come quello italiano, noi commettiamo veramente un grande reato morale nei confronti dei nostri studenti che pagano le tasse, ce lo dobbiamo dire. Quindi, alla fine, la globalizzazione non è una cosa cattiva. Non ci possiamo ritirare ai nostri confini. C'è il modo in cui la usiamo. Io spero che tutti voi sarete capaci di usare la globalizzazione per le vostre idee innovative che potranno competere sui mercati internazionali, non perché ci saranno bambini sotto l'età lavorativa che faranno i palloni come li faceva la Nike e costeranno $1 al giorno. Questa non è globalizzazione sana. La globalizzazione sana è quelli di quelle imprese che hanno idee innovative, vanno sui mercati internazionali, vendono i loro prodotti, come molte delle case di moda italiane, e ci sono persone che le comprano, ma non perché i diritti sindacali sono affievoliti oppure si fanno lavorare i bambini o il costo del lavoro finisce è meno. Speriamo che alla fine la globalizzazione sia una globalizzazione di diritti, di regole, ma dove vincano chi ha capacità di fare innovazione. Mi dispiace doverlo dire, la BMW, la Volkswagen fanno macchine innovative, vendono su mercati innovativi, le nostre fabbriche non fanno più innovazione su queste cose, e quindi a quel punto sfruttano invece le asimmetrie del costo del lavoro o dei diritti sindacali o di altro. Questa è la globalizzazione buona, sulla quale io spero tutti voi, parlando un perfetto inglese, sarete capaci di competere sui mercati internazionali. Non perché starete fuori, stando anche in Italia dovete imparare ad andare su un mercato globale, ma anche vivendo a Palermo, perché questa è la vera globalizzazione. Se no qualcuno dal Marocco vi venderà le arance a costi inferiori, mi dicono che succede, a quelle che sono le arance della Conca d'Oro. E fanno bene a questo punto a comprarci, e io comprerò le arance del Marocco perché saranno buone e costeranno anche meno. E mi dispiace doverlo dire, i consumatori comprano i prodotti non per tutelare le aziende, ma perché i prodotti sono buoni. Quindi smettiamola di ritornare al ragionamento dei dazi doganali, dove vogliamo che le cose che ci facciamo noi siano sicuramente migliori, almeno come termini di prezzo. Diciamoci una cosa con chiarezza, è vero nella domanda che la recessione economica oggi sta creando notevoli problemi, la domanda alla quale voglio rispondere è questa, ma la recessione economica sta producendo un impatto sul mercato criminale? Intanto non è vero che le mafie sono ricche, alcune sono ricchissime, come succede, altre, e credo che siamo in un terreno dove qualcuno sta impoverendo anche come organizzazione mafiosa, hanno problemi sicuramente di crisi fiscale, mantenere i detenuti in carcere, l'estorsione sui negozi siciliani che vendono poco non è facilissima, qualcuno ha qualche piccolo problemino da risolvere e qualcuno si riconverte su mercati nuovi e aggressivi, e questo è il gioco d'azzardo. Qui stiamo attenti a non confondere tutto. Il gioco d'azzardo è sicuramente una partita complicata che i paesi vari, a cominciare dall'America, hanno regolato per evitare che le persone che avessero questo bisogno di giocare d'azzardo andassero sul mercato illegale. In America si aprirono i primi casinò di Atlantic City e di altri proprio per evitare che ci fosse il monopolio da parte dei criminali. Nella realtà poi i criminali hanno avuto la capacità di rispondere meglio a rischio del gioco d'azzardo e quindi di dare più soldi in situazioni diverse. Oggi in Italia abbiamo un fenomeno veramente importante, lo Stato regola il gioco d'azzardo, una percentuale delle tasse viene data allo Stato, un euro, lo diceva la trasmissione dell'altra volta in televisione, va allo Stato, di ogni 10 euro spesi, 8 alle organizzazioni criminali. Perché? Perché le organizzazioni criminali oggi hanno un gioco illegale, ma la cosa peggiore è che si sono infiltrate nel gioco legale. E questo è il grosso problema del gioco d'azzardo italiano, che non siamo capaci di controllare chi gestisce le varie slot machine dove sono messe. Se voi guardate alcuni casi giudiziari che riguardano indagini sulla Camorra, vi accorgerete come la Camorra oggi mette quelle macchinette nei vari bar, attraverso violenza e anche estorsione, e lucra da quelle macchinette. Il problema è giusto o sbagliato giocare d'azzardo? Non voglio fare un ragionamento di tipo morale su queste cose. È strano, ma lo Stato l'ha sempre fatto con il monopolio dei tabacchi, che lo Stato debba lucrare sui vizi delle persone. È giusto o sbagliato questa cosa? Qui è un problema un po' complicato. Qual è l'etica morale dello Stato di vendere sigarette quando le vendeva, adesso è monopolio privato, oppure di vendere servizi al gioco d'azzardo? Lo Stato deve anche vendere le droghe, c'è una domanda. Ancora nessuno ha capito bene se liberalizzare o non liberalizzare le droghe sarà un vantaggio o uno svantaggio. Sicuramente c'è anche in questo caso, questa è la mia posizione, vantaggi e svantaggi. Non è vero, e lo voglio dire con molta chiarezza, che liberalizzando le droghe le organizzazioni criminali scompaiono. Questa è una grandissima fesseria che ogni tanto si viene a dire. Le organizzazioni criminali sono multitask, si muovono dal traffico di esseri umani alle droghe e altre cose di questo tipo. Quindi se voi gli chiudete un rubinetto, ammesso che sia possibile chiuderlo, se ne aprono tanti tanti ancora. E l'entrata nel gioco d'azzardo vi fa capire che c'è una velocità con la quale le mafie si organizzano sfruttando opportunità che vengono offerte dalla domanda di servizi o di beni. La crisi economica, la recessione economica, questo è il filo che sto facendo, sta cambiando la mappa della criminalità internazionale? Sì, e credo che la stia cambiando molto, nel bene o nel male. Non si può cambiare la mappa della criminalità nel bene o nel male. Credo che certe cose stanno radicalmente cambiando, però. Ora, la cosa che c'è una ricerca che stiamo facendo, che poi è una gara che abbiamo vinto, sugli le opzioni di investimento delle organizzazioni criminali. Vogliamo capire, al fine di rifinire le leggi sulla confisca dei beni, qui richiamo la Torre, nei prossimi anni le organizzazioni criminali come investiranno i loro soldi, dove li investiranno, rispetto a quali criteri, rispetto a quali modelli organizzativi. È una sfida, perché i dati sono un po' sporchi su questo. Ma il ragionamento di questa ricerca riguarda proprio capire se ci sono organizzazioni criminali ricche, povere, come investono e dove investono, perché uno dei più grandi, scusate, lo chiamo rischi, ma state attenti ad ascoltarmi, è quello della seconda deupaperizzazione delle realtà meridionali. Oggi, proprio attraverso le infiltrazioni nelle economie ricche, le organizzazioni criminali hanno una funzione di imbuto, drenano estorsione e traffico nelle regioni meridionali, e investono questi soldi nelle economie ricche. Questo non succedeva, no, non succedeva tanti anni fa. Se voi guardate il tasso dei consumi di Palermo negli anni 1980, era un tasso dei consumi completamente diverso da quello attuale. Erano soldi criminali che restavano all'interno di un circuito locale. Attenzione, cercate di capirmi, non voglio dire che questo sia un bene che i soldi criminali rimangano nella realtà. Voglio dire una cosa molto chiara, la crisi economica sta scompaginando modelli di investimento. Per cui il problema di lucrare sull'estorsione nei negozi palermitani e prendere i soldi dell'estorsione e investirli nei ristoranti del nord è un problema serio, perché a questo punto non vuol dire che devono essere investiti qui, significa evitare che si producano i soldi. Questo è il problema importante. Ma questo è il grosso rischio di un'economia globale, se volete un rischio che va ridotto, non dicendoli dovete investire lì e quei cartelli ridateci la mafia, ve la ricordate, erano questi e vanno interpretati bene, ma quello di riuscire a impedire che questi soldi vengano investiti in imprese legittime al nord e quindi alla fine non ci siano più quei soldi, perché i soldi debbano essere soldi puliti da parte delle imprese pulite e del commercio pulito. Diceva Gherardo Colombo tempo fa, i criminali non hanno bisogno del passaporto per investire i loro soldi in un altro posto. La polizia, per poter perseguire un criminale che va in Svizzera, ha bisogno di chiedere una rogatoria. Per avere una rogatoria sui conti correnti passano 40 giorni. E se io con i canali di internet riesco a investire i miei soldi, 75 movimenti bancari in un giorno li hanno contati, in un giorno soltanto, riesco a farlo saltare così. Il giudice che mi insegue il mio denaro, seguendo il denaro, ha bisogno di 75 rogatorie diverse per poterli rintracciare. E a quel punto, quando le ha avute, quei soldi sono veramente entrati nell'economia legittima. Questo è il grande problema di un'economia moderna come quella italiana. E non è vero che non se ne sta occupando in un momento di crisi di liberalizzazione. Io credo che il nostro governo, del quale devo dire ancora, sono molto contento, non perché sono tecnici, ma perché hanno ridato questa immagine di un paese che veramente ha sofferto per tantissimi anni, anche un'immagine negativa, il fatto che questo ministro della giustizia abbia preso nelle mani la legge anticorruzione e la stia portando alla fine, dopo anni e anni di commissione in cui la legge stava lì, è già un segnale positivo sicuramente. Certo, ha ragione Sciarrone, qui finisco, c'è un piccolissimo problema da risolvere, quello della reputazione. Cioè non è possibile che sia un paese dove il perdono cattolico, insegno all'università cattolica, venga amministrato a politici e imprese. L'impresa è corrotta, partecipa a un appalto, intrallazza, dopodiché vabbè, d'accordo, in fondo siamo tutti buoni, la perdoniamo e ripartecipa alle gare d'appalto la prossima volta. Mi dispiace, queste cose vanno eliminate. Oppure il politico, sì, ha commesso un reato, ma poi tutto assieme si ripresenta da capo alle elezioni. Su queste cose bisogna fare veramente molta chiarezza. Bisogna incrementare il rischio reputazionale, lo diceva Sciarrone benissimo. Se c'è una persona che è stata trovata con le mani alla marmellata, fuori, per sempre, cioè al mercato politico questa persona non ci può più entrare. Mi dispiace, su questo non c'è piove. Se c'è un'impresa la quale corrompe oppure è stata partecipata, fuori dal mercato delle imprese. Queste cose altri paesi lo fanno. E su queste cose non bisogna transigere. Io credo che questo governo su queste cose incrementerà questo rischio reputazionale. Oggi per un'impresa corrompere un funzionario pubblico straniero con la legge americana significa uscire fuori dal mercato degli appalti, essere punita gravemente, essere chiusa addirittura dalla legge americana. Perché questa cosa non si può fare in Italia? Ecco, questi sono provvedimenti che si potrebbero prendere, e non è il perdono cattolico, è che siamo un po' tolleranti, e probabilmente siamo tolleranti, e finisco veramente, perché abbiamo una grande carenza di etica pubblica nel nostro paese, dobbiamo dircelo veramente. Ci hanno insegnato tutto sull'etica privata, la famiglia, i comportamenti sessuali e altro, ma ci hanno detto molto poco e ce l'hanno detto pochissimo di quali sono i principi della legalità, su come le leggi vanno amministrate e su come vanno ubbidite. Queste cose ce le hanno dette poco. Soltanto da pochissimi mesi stiamo cominciando a scoprire che in questo paese evadere le tasse non è uno sport consuetudinario, ma che forse è una cosa negativa. Bene, cominciamo a fare dei piccoli saltini di etica, se volete, però se non c'è etica alla fine non c'è né diritto né comportamenti corretti, e devo dire che le organizzazioni criminali sguazzano nell'assenza dell'etica, perché alla fine diventa più conveniente, questa è un'altra domanda, per un'impresa in fondo piegarsi alla corruzione e al dominio del controllo del territorio all'interno di una realtà che crea vantaggi economici anche alle imprese, che stabilire dei principi. Ci vuole chi li faccia osservare. Quando chi li fa osservare ha qualche problema etico anche lui o lei, a questo punto le situazioni sono queste. Qui c'è un grande cammino di etica da fare nel nostro paese per diventare un paese moderno anche sull'etica. E mi dispiace doverlo dire, il nostro paese ha un differenziale di etica rispetto a altri paesi, forse calvinisti, sicuramente rilevante. Grazie.
Mi limito a fare una battuta. Anch'io sulla globalizzazione sono d'accordo con quanto diceva il professor Savona, la globalizzazione di per sé non è né buona né cattiva, però però sicuramente, come dire, dobbiamo fare attenzione agli effetti della globalizzazione, la crisi che stiamo vivendo, crisi economica gravissima, è frutto di un certo tipo di globalizzazione. È frutto di una problematicità negli assetti di regolazione dei mercati. Qui il discorso sarebbe molto grave. Si parlava di disparità sociale, le diseguaglianze sono in fortissimo aumento. Nel nostro paese più che in altri paesi, e questo... come dire, non lo so, non c'è una correlazione automatica, non è che aumenta la diseguaglianza sociale e possiamo dire che aumentano le mafie. Sicuramente la diseguaglianza sociale crea dei problemi in termini di coesione sociale, di tenuta delle società, e se ci sono problemi di questo tipo le mafie possono trovare nuove opportunità. Allora, gli studenti di Ragusa facevano l'esempio in una domanda del controllo di pacchetti azionari, questo lo diceva bene il professor Savona. Qui c'è un problema grosso. I nostri apparati, diciamo, di contrasto, di sicurezza sono attrezzati in Italia anche in modo efficace per quanto riguarda la fase di accumulazione del denaro. Cioè è molto più facile scoprire la fase di accumulazione del denaro da parte dell'organizzazione criminale. È molto difficile operare per quanto riguarda nella fase dell'investimento, dove l'area su cui bisogna agire è indubbiamente, però io credo, e su questo invece ci sarebbe molto da fare, quello, diciamo, dei colletti bianchi, che sono stati evocati diverse volte. Io non... secondo me è fuorviante l'immagine della mafia che opera in borsa, che non vuol dire che la mafia è esclusa dai circuiti finanziari. La mafia è dentro i circuiti finanziari, ma è dentro attraverso la presenza di intermediari, di professionalità di altro tipo, non criminali, almeno apparentemente, e io credo che bisogna agire su queste funzioni di intermediazione. Gli studenti di Vittoria dicevano: ma la globalizzazione favorisce un cartello delle mafie. Sono d'accordo con la risposta che ha già dato la professoressa Dino. No, non c'è una super holding delle mafie. La globalizzazione non dà luogo a una superstruttura unitaria verticistica. Possono aumentare le interazioni, ma spesso queste interazioni sono di conflitto e di cooperazione. Anche tra i gruppi criminali c'è competizione all'interno di determinati mercati, di determinate aree, eccetera. Una cosa su cui forse anche alcuni studiosi hanno sostenuto delle tesi che a mio parere parziali, noi non abbiamo sempre le mafie che tendono ad essere monopoliste all'interno di un determinato territorio, di un determinato mercato. A me sembrano molto più numerose le evidenze in cui c'è una compresenza di organizzazioni e formazioni criminali di tipo diverso all'interno dello stesso mercato, dello stesso territorio, magari con una differenziazione funzionale, una divisione del lavoro, così. Anche qui quindi c'è molto da da lavorare. Certo, anche le mafie risentono dell'attuale crisi economica, hanno dei vantaggi, adesso poi ci torno, ma risentono anche della crisi, lo diceva, sono d'accordo con il professor Savona, anche tra le mafie ci sono i gruppi più ricchi, i soggetti più ricchi, ma anche i soggetti, i gruppi più poveri. C'è una modificazione, una riconfigurazione dei mercati illeciti, su cui anche alcune imprese mafiose possono subire, hanno subito degli effetti di spiazzamento. Cioè non è che appunto i mafiosi non sono sempre onnipotenti, quelli che riescono in tutto e per tutto, anzi spesso sono poco efficienti dal punto di vista, dal punto di vista economico. Da Mantova si chiedeva se la recessione economica può favorire l'infiltrazione delle mafie. Sì, io prima dicevo che in alcuni casi può essere riduttivo parlare di infiltrazione, perché troviamo delle forme di compenetrazione e di commistione. Questo lo troviamo anche nelle aree del nord, nelle aree ricche del centro-nord Italia, dove le mafie, al di là delle loro competenze di cui parlavo prima, l'uso della violenza così, hanno oggi una risorsa che è molto appetibile, denaro liquido. E quindi possono arrivare, no, si citava in una domanda le piccole imprese, possono proprio per la piccola e media impresa i mafiosi che dispongono di liquidità possono essere un potente fattore di attrazione. Però attenzione, le cose sono più complicate anche qui. In alcune indagini che sono state svolte in Lombardia si mostra come delle imprese importanti erano in sofferenza economica a causa della crisi, accolgono, diciamo, all'interno dell'azienda mafiosi, soggetti mafiosi, ma soprattutto i loro capitali. Questo permette loro di non fallire nell'immediato, quindi di resistere nella crisi economica, ma nel medio periodo, ricostruendo le storie di queste imprese, si vede come questa sopravvivenza sia stata molto effimera, perché inserire i mafiosi, i capitali mafiosi all'interno dell'impresa ha portato poi nel lungo periodo al fallimento della stessa impresa. Come dire, non è un fattore di garanzia e di continuità, perché il mafioso, una volta che è all'interno dell'impresa, ha tutta una serie di altre esigenze. Per esempio questo mafioso che è diventato socioculto di questa impresa importante, ripeto, nell'area in Lombardia, ad un certo punto ha cominciato ad assumere dipendenti con cui aveva delle obbligazioni, così, che però non erano funzionali, non avevano le competenze per l'impresa, quindi generava degli extra costi che poi alla fine sono diventati antieconomici per la stessa impresa. Ultimo punto che vorrei toccare. Da Ragusa dicevano: l'economia italiana è ormai inquinata dalla mafia, visto che le mafie sono presenti. E anche qui io nel mio intervento ho richiamato delle cose importanti, ma c'è un elemento a cui tengo moltissimo. Bisogna distinguere, secondo me, le immagini in cui l'economia italiana è inquinata dalla mafia o c'è questa onnipotenza, così, sono fuorvianti. Ci sono situazioni molto pericolose, ma non è tutto mafia. E non è tutto area grigia, no? Perché potremmo cavarcela dicendo è tutto grigio, non si capisce. No, c'è una parte di imprenditorialità che resiste, che cerca di essere competitiva sul mercato, che cerca di remare controcorrente, che cerca di perseguire così, che può essere spiazzata invece da quegli imprenditori che hanno vantaggi competitivi perché si alleano con la mafia. Allora bisogna aiutare quel tipo di imprenditori e contrastare gli altri. Io credo che anche se poco oggi così, anche all'interno del mondo politico bisogna distinguere. Non è che tutta la classe politica è collusa, inquinata dalla mafia. Il vero problema è distinguere, anche con quegli effetti reputazionali di cui abbiamo detto, anche perché bisogna una nuova classe politica, una nuova classe dirigente, bisogna davvero prima o poi ricostruirla nel nostro paese. E dire che tutto è nero, tutto è inquinato, forse non serve.
Nella società odierna possiamo notare come la mafia economica sia ben radicata nel potere politico, sia locale che nazionale. In un momento di crisi economica nazionale e transnazionale che grava sui cittadini, mentre i forti poteri economici traggono ulteriori guadagni attraverso losche speculazioni che impoveriscono le nazioni e rendono sempre più potenti le organizzazioni economiche, come si può sperare in una soluzione definitiva?
Si è detto che in Sicilia manca una classe dirigente. Allora mi chiedo, come potrà la mia terra riscattarsi dalla sua condizione? Io non penso che manchi l'iniziativa. Si vorrebbero bloccare queste infiltrazioni nell'economia legale, come detto poc'anzi, in contemporanea al modello di continuità che investono capitali nelle attività cosiddette pulite. Però, come possiamo compensare l'assenza di una legge di anticorruzione? Se indirizzassimo il fucile verso un fenomeno mafioso, visto come ricchezza, un'alleanza di potenti, come potremo mai mirare ad una politica di equità e giustizia sociale? No, perché mi sento io stessa bersaglio.
Perché non si investe negli impianti fotovoltaici in Sicilia? Ci sono interessi economici che impediscono lo sviluppo delle fonti di energie rinnovabili? Si è parlato di criminalità nell'economia internazionale. È possibile che ci sia un controllo legale dell'economia da parte degli stati associati, come ad esempio l'ONU?
Volevo chiedere cosa possiamo fare realmente noi giovani per contribuire a fermare l'infiltrazione della criminalità organizzata nei vari settori economici. E rispetto al discorso del professor Sciarrone, come mai le forze dell'ordine non riescono a captare le zone grigie prima dei mafiosi? E soprattutto come fanno i mafiosi a individuarle?
La recrudescenza della 'ndrangheta desta particolare allarme sociale. Quali sono i motivi di tale percezione? La maggiore polverizzazione, la capillarità, la diffusività delle faide, la fluidità degli assetti e l'incapacità dei nuovi leaders di gestire il cambiamento della 'ndrangheta aumentano la sensazione di rischio.
La proposta di far trasformare, diciamo, i partiti politici in dei soggetti giuridici, visto che oggi sono, diciamo, delle associazioni non riconosciute, potrebbe in qualche modo risolvere o diminuire il problema della corruzione, visto che è in qualche modo strettamente collegata al Parlamento e alla vita politica?
Con l'arrivo della recessione in Italia e soprattutto la posizione marginale della Sicilia in confronto a essa, all'Italia, voglio chiedere a lei, questo fenomeno non potrebbe aumentare l'importanza della mafia in Sicilia e soprattutto la manovalanza mafiosa?
Volevo chiedervi, considerata la difficoltà di denunciare la corruzione presente nella politica, come questa può essere debellata?
La liberalizzazione e la privatizzazione non avvantaggiano le organizzazioni criminali che hanno il controllo delle risorse agricole e della pesca, nonché della distribuzione delle risorse alimentari, in maniera tale che anche le imprese virtuose non hanno le condizioni per poter essere competitive con le imprese delle altre nazioni. Già il professore Savona ha fatto un accenno a questa questione. È chiaro che risente della polemica di queste settimane, di queste ore, fresca, diciamo, la notizia e l'accordo con il Marocco, che rende svantaggiosa la competizione per le aziende agricole. La risposta non è chiudersi nelle frontiere, ma è nella ricerca, attraverso il segmento della qualità, della capacità di innovazione. Lo dico da antico, non vecchio, antico dirigente agricolo di questo paese. E lo dicevo agli agricoltori e ai contadini, quindi non lo dico a voi come trasmissione di memoria e di cultura, ma lo dicevamo ai contadini, e non tanti anni fa, qualche decennio fa, rispetto a un'iniziativa presa in modo corporativo dai camionisti, anche allora, autotrasportatori anche allora, gli agricoltori non si sono messi con i trasportatori, anzi abbiamo poi dovuto fermarli perché sennò le avrebbero picchiate, perché il danno che facevano allo scambio agricolo era enorme. Quest'anno ci è costato 500 milioni di euro. Quindi chi ha alimentato queste fiamme per fare saldare questi fronti negativi, trasportatori, produttori agricoli, pescatori, che hanno sacrosantissime ragioni di protesta, ma che visto in questo modo tutti vogliamo la benzina che costa non a un euro, a 0,50, a 0,30, ma poi ci sono le condizioni economiche complessive che non consentono queste. Le questioni vanno affrontate sull'altro terreno. In quel modo l'abbiamo affrontato dicendo e spiegando agli agricoltori: la Sicilia ha prodotto sempre, questo vale per anche il resto dell'economia, per il mondo, era il mondo greco, era il mondo punico, era nel Medioevo l'Europa, dopo la scoperta dell'America era il mercato globale e ha avuto la capacità di cambiare produzioni. Questa è una terra che ha fatto sempre grano, vino, ma faceva canna da zucchero. Quando poi le colonie americane erano in mano agli schiavi, che non hanno fatto più canna da zucchero, la canna mela. Bene, abbiamo fatto altre cose. Ora se ci sono quelle del Marocco e della Tunisia che sono in grado di fare arance o pomodoro, o noi ci inventiamo un'altra cosa, oppure è chiaro che quelli probabilmente ci faranno concorrenza e ci batteranno. Allora che significa? Che lo Stato, che la cosa pubblica che deve intervenire per regolare questi processi, deve investire nella scuola, nella ricerca, nell'innovazione, che significa assistenza tecnica, per fornire ai produttori i nuovi motivi per condurre la propria azienda agricola. Se no, gli faremo la carità pelosa di dargli il contributino, di dargli l'offerta clientelare per avere magari il voto, ma alla fine avremo agricoltori che sono diventati meno e sono diventati anche molto, ma molto più poveri.
Innanzitutto il professor Savona poco fa, scusate, il professor Savona poco fa metteva in evidenza una cosa secondo me molto importante, cioè lui diceva la crisi economica scompagina gli investimenti e scompagina i mercati. La globalizzazione di contro non è né un bene né un male, ma ci porta a dover confrontarci con una realtà che è molto più aperta, molto più variegata, molto più complicata. Detto questo, però, e dunque mettendo anche in evidenza da una parte i vantaggi che le mafie possono avere dalla crisi economica, vantaggi, poco fa in una domanda questa cosa in qualche modo veniva fuori, laddove un paese fortemente deprivato, una zona fortemente deprivata può essere preda maggiormente delle organizzazioni mafiose, magari non quelle che investono in borsa, ma quelle che hanno un esercizio, un uso della violenza sul territorio che è tale e che può essere garantito anche da una situazione di crisi economica. Di contro, per esempio, i magistrati ci dicono come in situazioni di crisi economica cambia la modalità del pizzo. Parlano, per esempio, del pizzo di giornata, che è quello per cui io ti chiedo un prestito la mattina e ti chiedo di restituirmelo 10 volte maggiorato la sera. Quindi a seconda della crisi economica cambia, e delle richieste cambiano anche le modalità. Magari non si muoveranno chissà quali capitali e quali quantità di denaro, però questo significa anche inserirsi all'interno di questo mercato per renderlo ancora più complesso. Un altro elemento che veniva fuori, per esempio, alla domanda fatta dalla ragazza Antonella, mi pare che si chiamasse, del liceo artistico, è una domanda su cui noi, a mio parere, dobbiamo prestare molto attenzione. Al di là del problema della competizione, d'accordo, i prodotti migliori, i prodotti peggiori e altro, ma secondo me c'è anche un problema di equità. Se io non sono messa nelle condizioni di poter produrre il meglio, se io come Università di Palermo non sono messa nelle condizioni di poter fare ricerca di altra qualità perché non ho le strutture, perché non ho le possibilità, perché non ho perché sono esclusa per una serie di ragioni contingenti che non sono soltanto legate alla mia bravura o meno, ma sono ragioni epocali con cui devo fare i conti, ecco, mi sento, come diceva giustamente Antonella, anch'io l'orsacchiotto che deve essere in qualche modo colpito. Cioè, il problema non è soltanto lasciamo tutto ai mercati e vince chi è il migliore. Il problema, ancora una volta, è chiederci che tipo di società vogliamo, in che modo possiamo intervenire ed in che modo possiamo costruire realmente le condizioni democratiche perché ci sia una libera concorrenza, però in una situazione nella quale tutti quanti partiamo da un livello tollerabile. Ma anche in questo caso mi chiedo, la tutela delle persone che non ce la fanno, la tutela degli esclusi, la tutela dei marginali, chi se la prende in carico? Se noi parliamo soltanto di problemi di mercati, di competizioni, di economie, di liquidità, abbiamo già fatto una scelta. Se parliamo di vittime, e posso essere d'accordo col professor Savone, non parliamo di criminali, ma dei criminali che cosa ne facciamo? Diventano soltanto gli scarti della società? Io credo che anche su questi elementi ci dobbiamo interrogare, cioè non possiamo soltanto premiare i migliori e lasciar perdere quelli che vengono definiti oggi peggiori, perché io mi chiedo effettivamente se talvolta i meccanismi secondo cui si premia il merito non siano dei meccanismi truccati a monte, laddove il merito viene stabilito sulla base di quello che è ciò che è raggiungibile da una classe e da un gruppo di persone che già è privilegiata in partenza. Altro punto che secondo me è importante in questo mercato globalizzato è anche il rinnovare le nostre categorie concettuali, ne parlavo anche poco fa. Noi non siamo tolleranti con i reati predatori, non siamo tolleranti con gli scippi, con le rapine, gli omicidi, con queste cose che per carità sono sicuramente gravi, ma non sono le cose più gravi e percentualmente non sono le più diffuse. Siamo invece estremamente tolleranti con quelli che sono i crimini dei potenti, quelli che non si vedono e quelli cui effetti appunto si hanno 10 anni dopo, con la gente che muore con patologie sconosciute o difficilmente curabili. In questa esigenza, a mio parere, di andare a recuperare anche i costi etici, credo che vada fatta un poco un'azione a 360 gradi. Poco fa, e io questo lo voglio dire perché è giusto aggiungerlo, poco fa il professor Savona parlava della difficoltà, per esempio per i magistrati, ad ottenere il via libera alla richiesta di rogatorie internazionali. Io vi porto un dato. La Città del Vaticano ha avuto una serie di richieste di rogatorie internazionali e ha sempre detto di no alla nostra magistratura.
Devo dire una cosa con molta chiarezza. Io sono tra l'altro nato a Palermo, ho vissuto a Palermo 22 anni, mi sono laureato nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo e dopo 7 giorni, cercando di trovare qualcosa da fare, sono emigrato e sono felice di essere emigrato perché poi sono andato a Roma per 30 anni, ho insegnato a Roma, poi ho insegnato all'Università di Trento, adesso ho insegnato all'Università Cattolica di Milano e ho fatto 5 anni in America. E incontro continuamente siciliani all'estero che sono veramente in gamba, riusciti, perfetti, eccetera. Però devo dire che quando per 7 giorni sono rimasto qui con i miei genitori, i miei fratelli, eccetera, speravo di trovare un posto anche a Palermo. E non l'ho trovato e sono dovuto andare via, meno male in un certo senso. Però che cosa vuol dire questo? Che le cose che ha detto Vito, secondo me, sono la cifra dell'incontro di oggi. E Vito, il presidente Pio La Torre, ha anche il coraggio di dire, signori, ci dobbiamo anche abituare a una mentalità competitiva. Non potete pensare che dobbiamo proteggere le arance siciliane, dovete imparare a produrle di migliori e dovete competere sui mercati. Perché il vino siciliano oggi, e io sono orgoglioso, lo trovo dovunque nel mondo ed è un ottimo vino, perché questo è successo? Per bene dello Stato o degli imprenditori siciliani che hanno avuto la capacità di fare grandi innovazioni nel settore del vino? Oggi il vino siciliano è esportato in tutti i paesi del mondo. Io sono felice quando vado in America e trovo nelle botteghe della California che vendono vino, il vino Planeta o di altre società siciliane. Costa caro, non costa poco, è apprezzato moltissimo e sono veramente felice quando questa cosa succede. Vuol dire che poteva succedere. Ora, una cosa dobbiamo dirci con chiarezza. La domanda mi sembra interessante. Perché la mafia è radicata nel potere politico? Il problema è delle opportunità. Politica e mafia scambiano. Sino a quando c'è un interesse a scambiare voti contro assistenza, soprattutto una classe politica che si è giocata a quella delle future generazioni, ha scambiato anche i benefici delle future generazioni indebitandosi. Gli interessi ci sono. La Sicilia vota, come le regioni meridionali, hanno un pacchetto di voti considerevole e quindi si scambia anche assistenza e protezione. E questo, dobbiamo dircelo, fa male alla Sicilia, all'Italia e a tutto il mondo. E diciamoci che, qui non so come la vedono persone autorevoli che sono in sala, Renda diceva una cosa bellissima sull'autonomia. Quando Vito gli chiede sull'autonomia, Renda si ferma e fa: bella cosa l'autonomia, forse è stata usata male. Io ne parlavo con la professoressa Dino, nella traiettoria del percorso siciliano l'autonomia, che doveva essere una molla per rilanciare questa società, mi dispiace doverlo dire, non da storico, è stata anche una grande zavorra, diciamocelo con franchezza, è una mia opinione molto personale, però tutti i processi di corruzione, di politicizzazione eccetera che sono avvenuti in Sicilia, perché l'autonomia nel Trentino è stato l'elemento del decollo di una società trentina poverissima nel 1950, che oggi è in tutte le graduatorie delle migliori cose che il Trentino c'ha, mentre qui invece è successo errori madornali che sono stati fatti, la cassa per il mezzogiorno, diciamoci le cose francamente, a quei tempi immaginavamo cose diverse, ma questo è parte del passato. Cosa si può fare oggi? Ora, cosa possono fare i giovani? Io continuo a dire una cosa, perché sto parlando a dei giovani. Dovete capire che la globalizzazione non è né buona né cattiva e dovete competere su questi mercati, che siano le arance, la moda o le imprese. Non perché dovete andarvene via, dovete avere la testa larga, capire che non è che si possono difendere i posti di lavoro in Sicilia, ma occorre che sì, che voi che andate a lavorare, avete capacità di fare innovazione e realtà. È un processo molto lungo, lavorate per i vostri figli e per i vostri nipoti come noi non abbiamo lavorato per voi, e questo è un messaggio molto complicato a dirvi. Però è chiaro che nel momento breve, e questo è un tempo lungo, nella situazione breve c'è un problema di impatto della crisi nelle organizzazioni criminali, e quella domanda mi preoccupa molto. È possibile che in questo momento qualcuno ritorni a lavorare all'interno delle organizzazioni criminali perché non c'è il lavoro legittimo? E di queste cose bisogna preoccuparsene. E sicuramente è un fatto molto importante quando un governo lancia politiche di riforma del mercato del lavoro, delle liberalizzazioni per dare più occupazione. Queste cose sono sicuramente richiami per il futuro. Occorre allargare la platea del lavoro, dei posti di lavoro, e soprattutto avere voi la capacità di riscommettervi. Non per questo bisogna vivere per forza a Palermo in Sicilia, si può andare anche fuori, sperando che qualcuno venga a lavorare qui da fuori. Perché le università italiane, lo diceva Dino, sono le università europee dove c'è il minor numero di studenti stranieri che vengono a imparare. Ma perché dovrebbero venire da noi? Sono così provinciali queste università che non bastano neanche per gli studenti italiani. Perché i cinesi vanno in quelle olandesi? Perché ci mischiamo poco? Mischiatevi anche voi. Io dico sempre che i programmi Erasmus delle università, pochissimo utilizzati dagli studenti italiani, sono almeno l'occasione per imparare una seconda lingua. Vi innamorate di qualcun altro e a questo punto imparate una lingua diversa da quella che voi conoscete. Se non l'ha imparata a scuola, la imparate praticandola. Ora, queste sono cose importanti da fare. Riscommettetevi. La mafia, e finisco, esiste perché siamo in un'economia protetta. Perché la sanità siciliana alleva i peggiori primari in assoluto rispetto al mercato, dove ci sono anche il maggior numero di morti negli ospedali siciliani? Dobbiamo dircelo con franchezza. E voi siciliani pagate le tasse spendendo l'ira di Dio per la riforma sanitaria. Perché questo? Come sono nominati i primari negli ospedali siciliani e come sono nominati altrove? Secondo il merito o secondo alcune caratteristiche politiche? Diciamocelo con franchezza. Perché non vi ribellate a questa cosa e invece preferite impegnare gli aerei per andare a operarvi negli ospedali del nord? Perché questo succede. Ci vogliamo dire una volta per tutte che queste cose sono veramente delle grandi oscenità che vengono tollerate dai cittadini siciliani. La gente che ha malattie grave se ne va a operare fuori e paga le situazioni all'interno. E cominciate a difendere il fatto che si va per il merito e che negli ospedali siciliani, che non so quanto si siano indebitati, occorre nominare persone che competono per il merito per le cariche. Non dico tutti, me ne guardo bene, ma certamente siamo pieni di episodi, di morti negli ospedali, eccetera, che sono indicatori di inefficienza di queste cose. Ecco che cosa potete fare voi ribellandovi a situazioni di questo tipo, dove le trovo una grandissima tolleranza. Grazie.
C'è stata una domanda che si diceva, sì, perché non ci sono impianti fotovoltaici in Sicilia? Come ci sono? Non so dove arriva... La Sicilia è una delle regioni che più ha investito prima nell'eolico e poi nel fotovoltaico e purtroppo anche qui in questi investimenti la mafia è presente. Anzi, proprio nel campo tra eolico e fotovoltaico c'è un imprenditore della zona di Alcamo, qui in Sicilia, che è stato oggetto di un maxi sequestro tra beni mobili e immobili, il più alto in termini monetari mai realizzato in Italia. In questa faccenda erano coinvolti però anche imprenditori esterni, anche provenienti dal Trentino, per dire. Cioè, quindi le cointeressenze di cui abbiamo parlato toccano provenienza di tipo diverso. C'era qualcuno che diceva perché è difficile contrastare l'aria grigia, è difficile contrastarla per alcune caratteristiche strutturali che ha. Vi faccio un esempio perché il discorso sarebbe lungo. All'interno dell'aria grigia ci sono anche esponenti purtroppo delle forze dell'ordine e della magistratura, nel senso che è un'area molto pervasiva. Questo non significa le ultime, come dire, negare, no, tutta la nostra ammirazione nei confronti di forze dell'ordine e magistratura, ma è proprio nelle mafie, nella criminalità economica garantirsi l'impunità. Lo si diceva, no, all'inizio del nostro incontro. Nelle ultime indagini, per esempio condotte dalla Procura di Reggio Calabria e di Milano, sono stati coinvolti purtroppo dei magistrati. Quindi è un'area molto, molto complicata. Ed è molto complicata perché illuminarla, perché spesso chi attiva quest'area grigia, come vi dicevo, non è il mafioso, ma spesso arriva dall'esterno. Non è tutto il mafioso, ma magari si è anche attrezzati e le indagini vanno su quelli che sono riconosciuti come mafiosi, ma spesso sono invece soggetti puliti o formalmente puliti, che è molto più difficile anche a livello legislativo, per delle questioni tecniche che non è il caso di affrontare adesso, contrastare. Si parlava prima della capacità dell''ndrangheta. L''ndrangheta, perché è diventata così potente? Allora, io diffido da tutte queste graduatorie, no? L''ndrangheta è più forte di Cosa Nostra era più, e poi c'è la Camorra, così. Bisogna contestualizzarle e storicizzare le capacità di queste organizzazioni criminali. Io vi dico, l''ndrangheta, ci sono due elementi che hanno consentito all''ndrangheta di fare questo salto in avanti così. Disattenzione, per moltissimo tempo non è stata considerata, era considerata una mafia stracciona, dei poveri, arretrata, così, mentre gettava le basi invece per muoversi, e si muoveva già sui mercati internazionali. Una mafia che è stata letta anche a livello istituzionale in modo errato, e poi vicino a questo una visione sbagliata dell''ndrangheta. No, neanche nella domanda che faceva lo studente prima si diceva perché è frammentata, pulviscolare. Voi saprete che nelle ultime indagini viene fuori una ricostruzione invece di una struttura molto complicata e anche gerarchica dell''ndrangheta, che ha le sue peculiarità, ma si è insistito spesso sul fatto che l''ndrangheta sarebbe più familista. Secondo me, e questo è stato ripetuto da studiosi a livello istituzionale, da politici, secondo me è una visione sbagliata, o almeno è familista quanto sono familiste le altre organizzazioni mafiose, forse anche un po' meno, vi stupirà, così, secondo me è meno familista di alcuni gruppi della Camorra. A furia di dire che non ci sono pentiti perché nell'Andrangheta, perché è familista, non si è lavorato su quel versante. Negli ultimi anni, cambiando anche indagini, operando in un certo modo, è aumentato anche il numero di pentiti. Come dire, non c'è un destino irreversibile. Diffidate sempre da queste letture che si ripetono e sono auto-evidenti, no? Cioè, nel senso che qual è il materiale empirico su cui poggia. Ultimissime battute, perché molto è stato detto sulla situazione di marginalità della Sicilia rispetto allo scenario attuale. Io credo che, in aggiunta alle cose che dicevano i colleghi, che il problema spesso non è quello delle risorse. In Sicilia, in Calabria, nelle regioni del sud, spesso ci sono delle risorse non c'è un deficit di risorse, anzi ci sono risorse che sono lì però non utilizzate, no? Ci sono delle risorse potenziali. Il vero problema su cui, a partire proprio dai giovani, bisognerebbe lavorare è attivare queste risorse, e l'attivazione di queste risorse, quindi superare questi ostacoli. Si è parlato della globalizzazione, del mercato, certo, serve, lasciamo spazio alla competizione, però la concorrenza sul mercato è una cosa molto seria da fare, cioè non bastano solo, io credo, gli slogan del tipo dovete essere un po' imprenditori di voi stessi, così bene, bisogna esserlo, ma servono alcune condizioni. Il mercato per funzionare ha bisogno di condizioni di legalità, e qui torniamo al tema, devono essere garantiti i diritti di proprietà. Non possiamo aspettare, non è il mercato che garantisce i diritti di proprietà, e cioè ci sono delle precondizioni per farlo funzionare, quindi ci devono essere delle garanzie di base, che ad esempio dove c'è una criminalità del tipo di cui abbiamo parlato nega queste condizioni. Poi c'è un'altra condizione che è molto più difficile da costruire, nel senso che non è neanche di tipo legislativo. Così i mercati funzionano se c'è fiducia. I mercati funzionano attraverso delle regole, e si è parlato di regolazione, poi ci deve essere fiducia. Ora le mafie così minano alla base questa fiducia. Se voi pensate, il meccanismo dell'estorsione funziona proprio sui meccanismi fiduciari, quindi facciamo attenzione anche a capirli. Si può agire, perché la fiducia va costruita, ma è un processo molto lungo. Si diceva, la prima domanda è stata, ma c'è una soluzione definitiva? E purtroppo non c'è una soluzione unica, non so se è definitiva. Definitiva dobbiamo cercarla. Bisogna avere molta pazienza, anche qui diffidiamo dalla, non c'è un, come dire, la scelta che ci permette di liberarci dalle mafie. È un processo lungo, molte cose sono state fatte. E anch'io voglio ritornare al commento e alla domanda che faceva la studentessa Antonella del liceo artistico, quando diceva io mi sento bersaglio. Beh, io credo che anche una consapevolezza di questo tipo è importante per lasciare poi spazio a voi giovani per agire, per fare le vostre scelte. Forse bisogna partire anche da una consapevolezza che può essere negativa, ma che non deve spingere, come dire, alla rassegnazione, ma deve essere uno stimolo per agire. Se il fatto di essere qui oggi è un segnale molto importante.